Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata veramente eccezionale del programma di Hollywood Party, il cinema alla radio, che va in onda, come sapete, tutte le domeniche verso le 19 su Radio 3. Una puntata eccezionale per due motivi. Uno, perché il film è veramente eccezionale, si tratta di Viale del Tramonto, un film diretto da Billy Wilder nel 1950, premiato da ben tre riconoscimenti agli Oscar, tra i quali quello di miglior sceneggiatura e miglior musica. E poi eccezionale anche per un altro motivo, perché sentirete pochissimo la mia voce. Io sono Stefano Della Casa che vi parla. Sentirete pochissimo la mia voce e moltissimo invece il sonoro del film, in quanto, come è noto, Viale del Tramonto prevede una struttura narrativa abbastanza inusuale nella Hollywood classica, cioè una voce fuori campo che si scopre essere subito quella del protagonista del film, ma solo alla fine sapremo in quali condizioni lui ci racconta questa vicenda. Una voce fuori campo accompagna il film per tutto il suo corso e questo consentirà a noi di limitare al massimo gli interventi, anche perché il sonoro di questo film è veramente un sonoro eccezionale. Ed è eccezionale anche la storia. Pensate che Billy Wilder l'aveva scritta per Montgomery Clift, ma rifiutò questa parte perché temeva ci fossero troppe allusioni alla sua vita privata. Una delle cose di cui si veniva accusato Montgomery Clift dai giornali era quello di accompagnarsi con persone di sesso femminile molto più anziane di lui, e come sentirete la storia di questo film è esattamente questa. Altro elemento notevole di Viale del Tramonto è la presenza vera di molta Hollywood ripresa nei posti assolutamente autentici: gli studi della Paramount, Cecil B. DeMille, il grande regista di Colossal, e soprattutto tutti i retroscena più pungenti, più scandalosi di quella grande macchina dei sogni che era Hollywood. Grande macchina dei sogni, ma anche grande macchina degli incubi, come dimostra appunto questo Viale del Tramonto di Billy Wilder, di cui adesso incominciamo a sentire la musica e i titoli di testa. Una scritta Sunset Boulevard è il titolo del film, ma è anche ovviamente la strada dove è il film ambientato. William Holden, Gloria Swanson e Eric Forstrand sono gli interpreti principali, e tra i minori niente meno che Cecil B. DeMille, Hedda Hopper, Buster Keaton. Il film è stato scritto da Charles Brackett, Billy Wilder e Marshman Jr. Entrambi, e tutti e tre sono stati premiati col premio Oscar. Adesso c'è appunto la colonna musicale, che è di Frank Waxman, anche lui ha vinto il premio Oscar. Il film è stato prodotto da Charles Brackett ed è diretto per l'appunto da Billy Wilder, ma adesso lo ascoltiamo insieme. Viale del Tramonto a Radio 3 per Hollywood Party.
Questo è il Sunset Boulevard, il Viale del Tramonto Hollywood. Sono circa le 5 del mattino. Arriva la polizia, la squadra omicidi col solito codazzo di cronisti. In una di queste sfarzose ville è stato commesso un delitto. Lo leggerete sui giornali del mattino e ne sentirete parlare alla radio. Lo trasmetterà anche la televisione, perché questo è un fatto grosso. E nella faccenda c'è coinvolta una diva del cinema. Ma prima che gli altri vi raccontino questa storia deformandola, prima che i soliti gazzettieri alla caccia di scandali se ne impadroniscano, sono certo che vi piacerebbe sapere la verità, la pura verità. Se è così, sarete subito accontentati. Ecco, hanno trovato il cadavere di un giovanotto nella piscina di una villa, con due pallottole nella schiena e una nello stomaco. Non si tratta di una personalità, certo. Non era che uno scrittore di soggetti di poca importanza. Poveraccio, gli piacevano tanto le piscine. Beh, ora ne ha una tutta per sé, anche se gli è costata cara. Ma torniamo indietro di 6 mesi, al giorno in cui cominciò la faccenda. Abitavo allora in un appartamentino abbastanza decoroso. Le cose però andavano piuttosto maluccio ed era un pezzo che non mettevo piedi in una casa cinematografica. Mi scervellavo per trovare delle trame originali, ma non ero in vena, a quanto pareva. E le trame non erano originali. O forse lo erano troppo. Fatto sta che nessun produttore le voleva.
Sì? Joseph Gillis?
Sono io.
Veniamo per l'auto.
Che auto?
Una Plymouth decapotabile 948 targata 40R116 California. Dove sono le chiavi?
E perché dovrei darvi le chiavi?
Perché la nostra società ha patentato già abbastanza con voi. Perché non state pagando da 3 mesi e perché è ora di finirla. Su, andiamo. Le chiavi. O preferite che la carichiamo su un furgone?
Adagio, amici, l'auto non è qui.
È naturale.
No, l'ho data in prestito a un amico che è andato a fare una gita al mare.
Oh, gli occorreva una boccata d'aria, immagino.
Se non volete credermi, guardate nel garage.
Certo, certo, vi crediamo. Ora però voi dovete credere a noi. Sarà meglio che la macchina sia qui domani sera, se non volete passare dei guai.
Ridere cose con grazia, voi. No, mi occorrevano $290. E mi occorrevano subito, se non volevo perdere la macchina. Che in questi posti nel nostro mestiere è indispensabile percorrere di qua e di là. Quelli della società avevano fiuto. Io sapevo che l'avrebbero cercata ed era l'unica mia ricchezza. Così l'avevo lasciata per strada in un parcheggio dietro la bottega di Rudy, illustra scarpe. Rudy è pieno di discrezione, non fa domande sulle vostre finanze, gli basta dare un'occhiata alle suole delle vostre scarpe. Avevo consegnato un soggetto in lettura alla Paramount. Il mio agente mi aveva detto, è una boiata. Ma io conoscevo un pezzo grosso che mi aveva in simpatia e forse era venuto il momento di approfittarne. Si chiamava Sheldrake, il classico tipo del produttore. Non gli mancava neanche lucero allo stomaco.
Avanti, Gillis, vi do 5 minuti. Com'è questa trama?
Ecco, tratta di un campione di baseball, uno di quei fenomeni che infilano un gol dopo l'altro. Una volta è stato implicato in un imbroglio, ma ora vuole rigardrito. Se non che c'è una congrega di bricconi che lo tengono in mezzo.
Allora lo minacciano dicendogli di lasciare andare il campionato, è così?
Più o meno, e salvo il finale credo che possa reggersi, no?
Sì, sì. Che titolo è?
La porta violata, ho consegnato una quarantina di cartelle.
Chiedete all'ufficio soggetti che ne pensano della porta violata.
Mi è piaciuto molto giù alla Foxfield. Ma Zanuck non l'ha voluto. Pensate, Tyrone Power, che centrattacco. Voi avete qui l'uomo adatto a questo soggetto, Alan Ladd. È la grande occasione per lui. E inoltre c'è un vantaggio, è molto semplice a girarsi, è quasi tutto esterni. Potete cavarvela con $1,000,000.
Oh, scusatemi.
E c'è anche una parte per Barry Fitzgerald, uno degli allenatori, un vecchio campione, un po' matto che ogni tanto fa una stramberia.
Salve, signor Sheldrake.
Salve.
Di quella porta violata ne ho fatto io stessa un breve riassunto.
Grazie.
Ma io non la bucherei.
Che c'è che non va?
Una vera boiata.
È adatta ad Analet?
È un vero intruglio di mele e sagine, non c'è che buttarlo via.
Ho il piacere, cara, di presentarvi il signor Gillis, è l'autore, la signora Kramer.
Mi chiamo Schaefer, Betty Schaefer. Ed ora non mi rimane che sprofondare sottoterra e scomparire.
Oh, no, vi prego, non c'è motivo.
Spiacente, signor Gillis, ma non è che non ci sia del buono. Lo trovo fiacco e trito.
Qual è di solito il materiale che maneggiate? Emilio Zola, Dostoevsky?
Io dico che in un copione ci vuole qualcosa che prenda.
Oh, qualcosa che prenda. Che cosa volete, trovare ad ogni cantone un via col vento?
Quello l'ho trovato io. C'era scarsità di film sulla guerra civile americana.
Forse disapprovo la porta violata perché conosco il vostro nome. Ho inteso dire che avete molto talento.
L'avevo l'anno scorso, quest'anno tiro a campare.
Così esumate le vecchie tiritere, le ripulite un pochino e le vendete?
Ah, che lingua! Vale un mazzetto dei critici letterari. Andate pure, signorina Kramer.
Man, Shepard.
Buongiorno, signor.
D'ora in poi scriverò delitto e castigo.
Beh, sembra che il soggetto non abbia fatto proprio colpo.
Così me ne andai al quartier generale, come noi chiamavamo il negozio di Schwab. Lo strano miscuglio di agenzia d'affari, farmacia, tabaccheria e sala d'aspetto. Per chi aspettava ancora qualcosa. Non mi restavano che pochi spiccioli e decisi di lanciare un SOS generale. Non riuscivo a rintracciare il mio agente, come al solito. Allora chiamai un mio amico, Harry Green, un ragazzo in gamba, un aiuto regista. Poteva prestarmi solo $20, ma non mi bastava. Provai con un altro paio di persone. Niente da fare. Finalmente captai il mio agente, quell'animale. Credete che stesse spremendosi per trovarmi lavoro? Ma che? Stava spremendosi le meningi nella nobile arte del golf.
Se che ti occorrono $300.
Ah, certo che potrei darteli $300, solo che non te li do.
No?
Ragazzo, toglitelo dalla testa. Io non sono soltanto il tuo agente, non sono solo un affarista, io sono un amico.
Davvero?
Lo sai che le più sublimi pagine della letteratura sono state scritte a stomaco vuoto? Quando un talento qual è quello tuo si mette in movimento, qualcosa ne nasce.
Lascia andare queste storie, io ti sto parlando della macchina. Se me la tolgono è come mi tagliassero le gambe.
È quello che ti ci vorrebbe, saresti costretto a sedere alla macchina da scrivere. Allora dovresti scrivere.
Di chiacchiere ne ho abbastanza, mi occorrono $300.
Ascolta, bambino, quello che ti occorre è un altro agente.
Tornando verso la città feci il bilancio della mia situazione. Un bilancio fallimentare.
In questo momento appare una scena che è praticamente la svolta del film, e cioè lo sceneggiatore Joe Gillis, interpretato da William Holden, che è anche la voce narrante che abbiamo sentito fino adesso, tra l'altro una voce narrante nella versione italiana molto nobile, perché è quella di Emilio Cigoli, il doppiatore anche di John Wayne e di infiniti altri attori del grande cinema americano. Lo sceneggiatore Joe Gillis, per l'appunto, viene mentre sta passeggiando per i viali di Beverly Hills, si accorge che dall'altra parte della strada c'è una macchina che si interessa molto a lui, e su quella macchina infatti ci sono i suoi creditori. La lunga fuga di Joe Gillis si conclude con la sua uscita di strada volontaria e il suo inserirsi in una strana villa disabitata. In questa villa lui troverà un garage, lascerà la macchina e lì incomincerà la sua avventura, la sua conoscenza con Norma Desmond e di fatto la vera svolta della sua vita, la vera svolta del film.
C'era un altro ospite nel garage, un'enorme automobile straniera, una di quelle gigantesche divoratrici di benzina. Aveva il bollo del 1932. Supposi che i proprietari se ne fossero andati da quell'anno. Intanto pensavo che non potevo tornare a casa con quei due segugi alle calcagna. Mi balenò l'idea di andarmene da Harry Green fino a quando avessi potuto prendere un treno per il paese. Una volta a casa, avrei mandato a quei due una cartolina indicando loro dove avevo nascosto la macchina che volevano indietro. Era quello un luogo strano, una di quelle costruzioni solenni che inorgoglivano un tempo i magnati del cinema. Aveva l'aria di una di quelle vecchie gentildonne decadute, cariche di antichi veli sdruciti e di cianfrusaglie fuori moda, che vivono isolate dal mondo fra i fantasmi di un passato fastoso.
Finalmente! Perché così tardi? Perché mi avete fatto attendere così a lungo?
Di qua!
Ho messo la macchina nel vostro garage, mi è scoppiata una gomma e mi sono fermato.
Avanti.
Ecco, forse sarà meglio che tiri fuori la macchina e vada...
Pulitevi le scarpe.
Fatelo pure salire, Max.
Su, avanti, salite.
Mi dispiace ascoltarmi solo un minuto.
Madame vi attende.
Me? Credo ci sia uno sbaglio. Sono fermo qui per un guasto alla macchina, un folato. L'ho messa nel vostro garage in attesa di trovare una gomma. Credevo la casa disabitata.
E invece non lo è. Uscite.
Mi spiace. Ehi, un minuto, io vi ho vista da qualche parte. Conosco il vostro
viso. Uscite, o devo chiamare il domestico.
Siete Norma Desmond. Sì, la famosa attrice del muto. Eravate grande.
Io sono sempre grande. È il cinema che è diventato piccolo.
Lo dicevo, che nel cinema c'è qualcosa che non va.
È finito, distrutto. Un tempo col nostro mestiere gli occhi di tutto il mondo erano fregati da noi. Ma non era sufficiente per loro, oh no, dovevano impadronirsi anche degli orecchi. Allora aprirono le loro bocche bestiali e vomitarono parole, parole, parole.
E quando ci si mettono gli uomini d'affari, voi comperatevi dell'ovatta e tappatevi gli orecchi.
Guardateli nei loro lussuosi uffici, che belle menti. Avevano degli idoli e li hanno frantumati. I Fairbanks, i Gilbert, Rudy Valentino, che cosa c'è restato? Il vuoto assoluto.
Non è colpa mia, non sono un regista, sono uno scrittore.
Ah sì, e scrivete parole, parole. Avete fabbricato un capestro di parole per strangolare il cinema. Ma il microfono registrerà i suoi rantoli e il Technicolor fotograferà la sua rossa lingua ciondoloni. Uscite! Max!
La prossima volta porterò il mio album per gli autografi. O meglio un centinaio di vostre foto per farvele filmare. Va bene, me ne vado.
Un momento voi. Siete scrittore, avete detto.
Perché?
Lo siete o non lo siete?
Così dice la mia tessera sindacale.
E avete scritto dei copioni, immagino.
Volete una lista dei miei capolavori?
No, voglio chiedervi qualcosa. Venite qua. Giovanotto, ditemi un po'. Quanto è lunga la trama di un film oggigiorno? Intendo dire quante pagine.
Dipende dal soggetto. Cos'è, Topolino o Giovanna d'Arco?
Questo sarà un film molto importante. L'ho scritto io, ci ho messo degli anni. È la storia di Salomè. Lo farò dirigere a DeMille, credo.
Uh-huh.
Abbiamo fatto molti film insieme.
E voi farete Salomè?
Certo.
Chiedevo così, non credevo che voleste riapparire.
Oh, Dio, questa parola sarà un ritorno ai milioni di ammiratori che non hanno dimenticato la grande attrice che io sono.
Lo credo senz'altro.
Salomè, che amante, che grande parte. La principessa innamorata del santo uomo. Lei esegue la danza dei sette veli e gliela respinge ed ella domanda alla sua testa su un vassoio d'oro e sentirà il cielo di quelle labbra.
Sarà un successo in provincia.
Sarà un successo dappertutto. Leggete. Leggete la scena prima della morte di lui.
Non fate leggere ad altri i vostri manoscritti plagio e diffuso.
Io non ho paura, leggete. Ma portate da bere qualcosa. Sedete. C'è abbastanza luce?
Non mi sfugge una virgola. Non avevo impegni urgenti, salvo quello con i due tipi della macchina. E poi lei aveva accennato a qualcosa da bere. Perché no? È sempre interessante vedere fino a che punto si possa scrivere male. E a quanto pareva l'avrei visto. Avevo cominciato a intravedere la possibilità di una certa soluzione.
Dunque?
Avvincente.
Certo che lo è.
Forse è un po' lungo e c'è qualche ripetizione, ma non siete scrittrice di professione.
L'ho scritto col cuore.
Si sente. E per questo è bene. Quello che gli manca è... beh, solo un po' di dialogo.
E perché? Io dico con gli occhi ciò che voglio dire.
Basterebbe un paio di forbici e una matita blu.
Per farlo a brandelli?
Niente affatto. Ma deve essere riordinato. Un lavoro da comodo e conosco chi può farlo.
Chi? Ci vuole qualcuno di cui mi possa fidare. Voi quando siete nati? Sotto quale segno dello zodiaco?
Non lo so.
Che mese?
Dicembre, il 21.
Il Sagittario. Dei nati sotto il Sagittario ci si può fidare.
Grazie.
Voglio che quel lavoro sia fatto da voi.
Da me? Sono occupato. Ho finito loro un copione e ho preso già un altro impegno.
Oh, non importa.
Inoltre, il mio prezzo è molto alto. 500 la settimana.
Non faccio mai questione di prezzo. Pagherò quanto desiderate.
Sarà meglio che prendi il resto del manoscritto per leggerlo a casa.
Oh, no, non voglio che esca dalla mia casa. Lo dovete finire qui.
Ci vorrà molto tempo.
Siete sposato, signor...
Mi chiamo Gillis, capolo.
Dove abitate?
A Hollywood, un modesto appartamento.
Siete in panne con l'auto, avete detto?
Esatto, signora.
Perché non restate qui?
Devo alzarmi presto domani.
Sciocche. C'è una camera sopra il garage. Max vi ci condurrà. Max!
Ero proprio soddisfatto di come avevo condotto quella faccenda. Io avevo gettato l'amo, lei aveva abboccato. Così la mia macchina sarebbe stata al sicuro mentre io manipolavo quel copione. E avrei guadagnato un mucchio di soldi.
Questa camera non è più abitata da molti anni.
Ma non è proprio il palazzo incantato, ma credo che per una notte possa andare.
Ho fatto il vostro letto nel pomeriggio.
Grazie. Ma come sapevate nel pomeriggio che io sarei rimasto qui?
Il bagno è di là, ci ho messo asciugamani, sapone e spazzolino da denti.
Dite, che razza di originale è quella Norma Desmond?
La più grande attrice del suo tempo, ma voi siete giovani. Riceveva 18.000 lettere di ammiratori alla settimana. Gli uomini pagavano il suo parrucchiere per una ciocca dei suoi capelli. Ci fu un Maharaja che venne dall'India per avere una delle sue calze di seta. Quando la ottenne ci si strangolò.
Sono capitato in un luogo interessante.
Esatto, signore.
Mi guardai bene attorno. Sembrava che in quel luogo il tempo fosse stato colpito da paralisi. La casa era tagliata fuori dal resto del mondo e si disfaceva in solitudine lentamente. C'era un campo da tennis. E naturalmente c'era una piscina. Era di rigore, no? 10.000 notti prima dovevano averci nuotato Mary Pickford e John Gilbert e Wilma Behnke e Rob LaRocca. Era vuota allora. O forse no. Quella notte feci un sogno snervante. C'entrava un suonatore d'organo. Non riuscivo a vederlo in viso e l'organo era drappeggiato di nero. Una scimmia ci ballava attorno e chiedeva la carità. Quando aprì gli occhi l'organo suonava ancora. Dove mi trovavo? Ah, sì. In quella stanza vuota sopra il garage. Solo che ora non era più vuota. Qualcuno c'era entrato. Qualcuno che vi aveva portato tutta la mia roba, i libri, la macchina da scrivere, i vestiti. Che stava succedendo?
Ehi, hey, voi! Max, o come vi chiamate, cosa fa qui la mia roba? Sto parlando a voi. I miei abiti e il resto sono nella camera.
Certo. Li ho portati io in persona.
Ma è così?
Perché, scusate la domanda, c'è qualcosa che manca?
Chi vi ha autorizzato? Chi ve l'ha chiesto?
Io? Non capisco perché ve la prendiate a quel modo. Smettete di suonare, Max. Mi è sembrata un'eccellente idea, dato che lavoreremo insieme.
Anche ammesso che io debba rabberciare il vostro copione, questo non ha niente a che fare con la mia permanenza qui.
Non volete restare?
Grazie dell'invito, ma io ho il mio appartamento.
Non si lavora in un appartamento che non si paga da mesi.
Questo è affar mio.
È anche affar mio. Ho già pagato il conto.
Ah, sì, tratterrete la somma sul mio salario.
Via, via, non staremo a bisticciare per simili piccolezze. Odio la contabilità. Max, distate i bagagli del signore.
Già fatto, madame.
Beh, ripateli di nuovo. Non ho detto che sarei restato.
Avanti, calmatevi un momento. Volete o non volete fare questo lavoro?
Sì, volevo farlo. Mi occorreva il denaro e volevo sbrigarmene e andarmene al più presto. Pensavo che se avessi preso l'impegno me la sarei cavata in un paio di settimane. Ma non era semplice mettere un po' d'ordine in quella sarabanda di pazzesche allucinazioni. E il peggio era che lei mi stava sempre fra i piedi.
Cos'è questo?
Una scena che ho tagliata.
Quale scena?
Salome al mercato degli schiavi. È meglio saltare subito a Giovanni Battista.
Ma è una mia scena.
Ecco, il fatto è che voi siete troppo in scena. Il pubblico si stanca.
Si stanca. E allora perché ricevo ancora centinaia di lettere al giorno? Perché implorano ancora le mie fotografie? Perché? Perché vogliono vedere me. Me, Norma Desmond. Rimettetela.
Non c'era da discutere con lei. Non si può urlare a un sonnambulo. Quello cade e si rompe l'osso del corpo. E lei era così. Camminava come una sonnambula sull'orlo della voragine che era il suo passato. E impazziva se si toccava quell'argomento. Il suo essere sacro di celluloide, Norma Desmond, la divina. Non so come lei stessa riuscisse a respirare in quell'atmosfera satura di Norma Desmond. Sempre Norma Desmond. E ancora Norma Desmond. E non era tutto qui. Due o tre volte alla settimana Max alzava un grande dipinto ad olio, dono di un vecchio ammiratore, e si doveva assistere a una proiezione. Era meglio che uscire di casa, lei diceva. La verità è che lei aveva terrore del mondo vivo. Terrore che le ricordasse il tempo che era ormai tramontato. Erano film muti. Max era addetto alla macchina di proiezione. E questo, per fortuna, gli impediva di accompagnare il film con quel dannato organo asmatico. Lei sedeva vicinissimo a me. E aveva un profumo di tuberosa, giusto il profumo che non ero mai riuscito a sopportare. Terribile. A volte, durante il film, mi agguantava il braccio o la mano, dimenticando che era un suo impiegato. E tremeva. E andava in estasi per quell'attrice che si sdilinquiva sullo schermo. Ed è superfluo che vi dica chi era quell'attrice.
Straordinaria, non è vero? E niente dialoghi. A noi non occorrevano i dialoghi, bastava il volto. E dove? Dove sono oggi i volti d'un tempo? Forse uno, Lagardo. Questi idioti produttori, questi imbecilli. Ma dove hanno gli occhi? Hanno dimenticato cosa deve essere una diva? Io glieli insegnerò, perché io trionferò ancora!
Di tanto in tanto si giocava al bridge, un gioco modesto di pochi centesimi. E io ero in società con lei. Una sera avevo messo in gioco 70 centesimi, che erano l'ultimo ricordo di tutte le mie sostanze. Gli altri giocatori erano dei vecchi attori suoi amici, larve del passato che avevano brillato al tempo del muto. Sembravano pallidi manichini di cera.
E tra questi attori c'è anche un Buster Keaton, che per la prima volta al cinema lo sentiamo parlare, anche se pronuncia un semplice passo. E Buster Keaton era effettivamente l'attore giusto per questo ruolo, perché pur essendo uno dei più grandi attori e registi della storia del cinema, Buster Keaton non è riuscito a sopravvivere al cinema muto. Con il sonoro è stato quasi subito emarginato, perché la sua comicità molto visiva non interessava più i produttori, si temeva non interessasse più il pubblico. Ha avuto seri problemi di alcolismo, si è messo completamente da parte ed è riapparso periodicamente nel cinema solo e esclusivamente interpretando se stesso.
Un quadri fuori.
Picche. Passo.
Tre senza.
Passo.
Ti prego, vuota la ceneriera, John.
Ci sono due uomini fuori, hanno chiesto di voi.
Non ci sono.
Gliel'ho detto, infatti.
Ebbene?
Ma hanno trovato l'auto in garage e la stanno portando via.
E allora, John, possiamo avere questa ceneriera?
Dovrei parlarvi un momento.
Non ora, mio caro, come vedete la mia mano.
Portano via la mia auto.
Prego, non ora. Ecco, ho scordato quante picche sono uscite.
Mi occorre subito del denaro.
Non potete aspettare un attimo?
No.
E prego. Allora che succede? Crolla la casa?
Han preso la mia auto.
Oh, allora era davvero questione di vita o di morte.
Certo, per me. Sono capitato per questo in casa vostra. Perciò ho accettato l'impegno, il vostro lavoro.
Oh, non vi abbattete così. A che ci servono due auto? Io ne ho una. E non è di quelle orribili vasche da bagno tutte cromate di oggi. È un'Isotta Fraschini. Non avete mai visto un'Isotta Fraschini? Non le facevano in serie quelle. E costò $28,000.
Così Max riesumò quella vecchia vaporiera e la lustrò per benino. Lei mi scarrozzava in lunghe e solenni passeggiate. La macchina era tappezzata in pelle di leopardo e aveva uno di quei telefoni interni placcato in oro.
La vostra camicia è proprio orrenda.
Cos'ha che non
ho? Oh, nulla, sono un guardiano di cavalli e sono anche stanca di quella giacca sportiva e di quei pantaloni sbracati. Max, qual è una buona sartoria in città la migliore? Andiamoci.
Non voglio vestiti nuovi e tantomeno che voi li compriate per me.
Perché privarmi di questo svago? Io voglio che siate elegante.
L'ultima settimana di dicembre cominciò a piovere. Un vero diluvio, una pioggia colossale, come tutto quello che succede in California. Pioveva dal tetto nella mia vecchia camera sul garage. Così lei aveva ordinato a Max di trasferirmi nella villa. L'idea non mi entusiasmava perché in quella camera avevo i soli momenti di libertà, ma era sempre meglio che dormire con impermeabile e galosce. Di chi era questa camera?
Era la camera del marito. O dei mariti, dovrei dire. Madame è stata sposata 3 volte.
Cos'è, l'unica in cui entra il sole? Oggi non si direbbe. Dite, che cos'ha questa porta? Non ha serrature?
Non ci sono serrature in tutta la casa, signore.
E perché? Ci sarà pure una ragione.
Lo ha consigliato il dottore.
Che dottore?
Il medico di Madame. Madame ha dei momenti di malinconia. Ha tentato più di una volta di suicidarsi.
Ah.
Sì, e ci vuole molta attenzione. Niente ramette da barba, niente sonniferi. Ho fatto togliere il gas dalla camera di Madame.
Perché? La carriera, eh? Ma non è soddisfatta. Non l'hanno dimenticata, riceve ancora delle lettere.
Non li guarderei troppo da vicino, quei francobolli.
Gliele mandate voi. È così, Max?
Sarà meglio che vi stiri l'abito da sera. Il signore non ha dimenticato che Madame festeggia il nuovo anno.
No, no, certo. Immagino che verranno i manichini di cera, eh?
Non ne ho idea, signore. Madame in persona ha fatto gli inviti.
Fu il ricevimento di Capodanno che mi resi conto di quello che le passava per la testa. Forse ero stato un idiota a non accorgermi di quanto stava per succedere. Una rivelazione penosa, imbarazzante.
Assolutamente divino. Voltatevi.
Vi prego.
Su, presto. Perfetto. Che magnifica spalla. Adoro la vostra linea.
È tutta imbottitura, non vi illudete. Vedete, per me vestirmi da sera significa indossare un semplice abito blu.
Non mi piace il bottone dello sparato, meglio una perla, una splendida perla scintillante.
Guardate che non porterò gli orecchini, vi avverto tutto.
Oh, carina. Venite, beviamo qualcosa.
Non aspettiamo gli altri.
Ma champagne. Fate attenzione, si scivola. Al nuovo anno. Vedete, questo pavimento era di legno, ma io l'ho cambiato. Valentino diceva che il marmo è l'ideale per il tango. Andiamo.
Però niente confronti con Valentino, eh?
Voi seguite me.
Sono passate le 10. Ditemi a che ora devono arrivare?
Sì.
Gli altri inviti?
Non ci saranno altri inviti. Non ho voluto che altri godesse di questa serata stupenda. È solo per voi e me.
Ah.
State vicino.
Lei? A mezzanotte vi piacerebbe bendare l'orchestra e spaccare i bicchieri sulla testa di Max? Eh?
Ma che buffi che vi vengono in mente.
Dicevo così. Non auguro a nessuno una fine d'anno di quel genere. Mi sentivo afferrato come la sigaretta che teneva nel suo strano arnese.
Che delizioso anno sarà per voi il prossimo. Dovrete ad ogni costo divertirvi. Farò riempire le piscine. O rioperò la mia casa sul mare e avrete l'oceano. E quando il copione sarà finito, vi comprerò un panfilo e andremo alle isole Hawaii.
Basta, ora voi non dovete comprarmi più niente.
Non mi peccate. Ecco, volevo darvelo solo a mezzanotte.
Norma, vi ringrazio, non posso permettermi.
Che importa, io sono ricca, più ricca di tutti gli ultimi arrivati a Hollywood. $1,000,000.
Tenetelo.
Ho 3 palazzi in città, ho anche una miniera che lavora per me. Per me, solamente per me. Noi due possiamo avere qualunque cosa vogliamo.
Volete finirla con questo noi?
Che prende adesso?
Cosa vi fa credere che io non abbia obiezioni?
Obiezioni? Quali obiezioni?
Quando vi renderete conto che io potrei avere una vita mia, che ci potrebbe essere una ragazza che io potrei amare?
Sì, una di quelle piccole stupide del giorno d'oggi.
Sto cercando di dirvi che io non sono il vostro genere. A voi occorre un Valentino, un uomo di mondo, un giovane brillante.
No, voi state cercando di dirmi che non volete amarmi. Ditelo.
Non sapevo io stesso dove andavo.
ma volevo allontanarmi di lì. Trovarmi fra gente viva, fra gente come me. Avevo bisogno di chiasso, di risate, di confusione. Mi ricordai di Harry Green. Avrei scommesso che Harry stava davvero festeggiando il nuovo anno al caffè con gli amici. Sceneggiatori disoccupati, compositori in bolletta, attrici tanto giovani da credere ancora alle disinteressate promesse dei produttori. Una masnada di ragazzi che ti facevano tenerezza con la loro testa piena di speranze e le tasche vuote.
Guarda chi ci vede, Joe Kelly. Allora, ti fa sapere dove diavolo ti hai cacciato?
In un sarcofago.
Io stavo per rivolgermi all'ufficio persone smarrite. Ragazzi, conoscete tutti Joe Kelly, il noto scrittore di soggetti, l'uomo dalla doppia vita, sospetto di spionaggio. Avanti, dammi il pantone.
Ah no, lo tengo addosso.
Ti tratterrai qui con noi?
Beh, questo era il programma.
E allora, forza. Cos'è, velluto? Porca miseria. Ma chi l'hai rapinato questo affare? Ad Adolf Manzù?
Certo, a mano armata.
Sì, non ti sarai dato mica la borsa nera, vero?
Dov'è il bar?
Vieni.
È una bella festa.
Uno splendore. Mi chiamano il De Mille degli organizza Baldori. Vaci piano, non ti lanciare a bere. Il convento passa solo 3 libagioni a testa, non di più.
Sì, potrei piantare le tende qui per un po'.
Ah, certo, ci sta qui tutta la notte.
No, pensavo che tu potessi ospitarmi qui per un po' di giorni.
Sì, nel mio letto c'è un posto vuoto.
Prenotato.
Suonerò le campane per avvertire del tuo arrivo. Ora ti presento un attimo.
Salve, signor Gillis.
Salve.
Mi conoscete già?
Vi aiuterò io. Betty Shepherd, dell'ufficio di Shepherd.
Ricordo, la porta violata.
Un minuto, questa è la mia ragazza, cos'è sta storia? Chi è stato violato?
Aspetta tranquillo, è soltanto il titolo di un mio soggetto fallito.
Una buona intenzione.
Devo pensare al bagaglio, dov'è il telefono?
Sì, vicino al bagno.
Avete scordato questo?
Grazie.
Sapevo che vi avrei incontrato.
Per recuperare il coltello che mi lasciate nella schiena?
No, mi sentivo in colpa e allora ho risumato certi vostri soggetti.
Oh, dolce creatura.
Ce n'è uno intitolato alla finestra o qualcosa di simile.
Finestra chiusa, vi è piaciuta?
Oh no.
Grazie.
Salvo poche pagine. Ci si sente l'ispirazione. Ma non c'è un posto dove parlare?
Sì, proviamo nel bagno.
Ehi, Joe, io ti ho offerto ospitalità, non ti ho regalato la mia ragazza.
Oh, si parla d'affari.
Allora, se non erro, c'era qualcosa, qualche scena nel mio soggetto che non è da gettare via.
La scena nel salone da ballo, quando lei confessa di essere un insegnante.
Io ho avuto un insegnante così.
Per questo è così vero. C'è vita, c'è anima. Perché non sviluppate...
Chi cerca la vita? Chi cerca l'anima?
Ma non fate lo scettico. Veramente è uno spunto da sviluppare.
Volete che cominci ora? Solo datemi penne e calamari.
Io non scherzo, ho anche delle altre idee.
Sì, anch'io ho certe idee per la testa. E la prima è che è Capodanno. Che ne pensate di festeggiare?
In che modo?
Dite voi.
Possiamo metterci dei cappelli di carta, se volete. O innaffiare gli invitati con la doccia. Che bello!
O possiamo nasconderci in cantina, barricandoci dentro.
Avete sete?
Sete? Dopo 3 giorni di battaglia, madonna, io sono assetato di voi. Assetato di voi.
Oh, mio sovrano, divenite folle.
Assetato delle vostre fresche labbra.
Il telefono è libero.
No, mio signore, dobbiamo essere forti. Voi avete i doveri del trono che vi chiamano. Inoltre, il telefono è libero.
Giusto. Ero quasi sul punto di perdere la mia dignità regale.
Non dovete. Annegate nell'alcol il grande dolore.
Promettete d'attendermi?
Con cuore fedele, mio signore.
La vita può essere bella. Sì, Max, sono io, Joe Gillis. Volete farmi un favore?
Mi spiace, signor Gillis, non ho tempo adesso.
Ascoltate, tirate fuori le mie valigie. Metteteci i miei vecchi vestiti, solo quelli che avevo. E la macchina da scrivere, li manderò a prendere.
Non ho tempo, vogliate scusarmi, signor Gillis. C'è il dottore qui.
Che dottore? Che è successo?
Madame ha trovato il rasoio nel vostro bagno e si è tagliata le vene.
Cosa? Max! Max!
Ecco la ricetta giusta. 2 scatole di pasticche per la tosse, 1 litro di aceto e sciogliete il tutto nella grappa.
Ehi! Joe! Come sta?
È nella sua camera. Piano, non fate le scale di corsa. I sfumatori non debbono sapere.
Che razza di sciocchezza vi è saltata in testa?
La più grande di tutte, innamorarmi di voi.
Vedo già i bei titoloni sui giornali. Grande diva si uccide per un oscuro scrittore.
Le grandi dive sono molto orgogliose. Andate. Andate dalla vostra ragazza.
Sentite, io ho parlato così... perché credo che sia stato tutto un malinteso. Non intendevo offendervi.
Siete stata buona con me. Siete l'unica persona in questa giungla che è stata buona con me.
Allora non vi resta che dire grazie a Narpar. Via, via!
No, se non promettete di non rifare simili pazzie.
Lo rifarò. Lo rifarò.
Buon anno.
Buon anno, caro.
E questa scena che si svolge appunto nella notte di Capodanno è decisiva per il futuro della vicenda di Viale del Tramonto, il film che stiamo trasmettendo su Radio 3 per Hollywood Party Cinema alla Radio. Infatti lo sceneggiatore, interpretato da William Holden, ha decisamente e definitivamente lasciato le sue resistenze e ha deciso di vivere una strana ma carnale storia d'amore con Norma Desmond, la magnifica Gloria Swanson, e che adesso non lo lascerà più per tutto il film.
Davvero vuoi mandare quel copione a Demin?
Certamente, è il giorno propizio, Cherie, me lo ha scritto la mia chiromante. Ha letto l'oroscopo di Demille.
Ma non ha letto il copione?
Demille nel leone, io nello scorpione. Marte è sorpassato Giove da tempo. Oggi è il giorno della grande congiunzione. Svoltati, caro, che ti asciughi.
Ammetterai, spero, che i copioni non si vendono in base all'astrologia.
Ah, ma io non vendo il copione, io vendo me. Demille ha detto che sono la sua grande attrice.
Quando lo ha detto?
No? Alcuni anni or sono, lo so. Ma non sono mai stata così ambotta in vita mia. E sai perché? Perché non sono mai stata così felice.
Qualche giorno dopo andammo in casa di uno di quei manichini di cera per un bridge. Mi aveva insegnato il bridge, così come mi aveva insegnato il tango. Neanche quali vini vanno con determinate vivande.
Che idiota, ho scordato di prendere le sigarette.
Fermatevi un istante all'emporio, Max. Te le prendo io.
Senti, so.
Un pacchetto di quelle sigarette turche di Abdullah.
Mano in alto, Gilly! Mano in alto e molla la preda!
Salve, Abby. Buonasera, signorina Shepard.
Sono tanto contenta di rivedervi qui.
Ah, sei uscito fuori dal tuo buco.
Scusatemi per Capodanno, non mi crederete se vi dico che dovete andare da un ammalato.
Immagino già la malattia, un cuore che batteva troppo svelto.
Oh, smettila, Harry, avanti. Dov'è che vi eravate nascosti? Ho delle buone notizie da darvi.
Non mi sono affatto nascosto, ve l'assicuro.
Ho cercato il vostro agente, sono andata al sindacato soggettisti. Infine al vostro vecchio appartamento mi hanno dato il vostro nuovo numero. C'era un tale che rispondeva con degli autentici grugniti.
Il signore non c'era, il signore era scomparso. Del signore nessuna traccia.
Davvero? E quali sono le notizie?
La scena dell'insegnante, è piaciuta a Sheldon.
Che insegnante?
Allora ricordate, vi ho parlato io di finestra chiusa. Lui dice che ci si può cavare qualcosa.
D'accordo, dov'è la cassa?
Dov'è il soggetto? Gli ho improvvisato l'intreccio con quel poco che sapevo ed è una discreta piattaforma. Ora al lavoro.
La sentivo arrivare.
Ho scritto una ventina di pagine e ho approfondito il carattere dell'uomo.
Complicate per bene l'azione, così servirà un aiuto regista extra.
Non su, Harry, smettila. Non resta che lavorare qualche giorno e scrivere...
Piacente, ma ne ho fin sopra i capelli di scrivere a credito.
Ma mi dico che è quasi sicuro.
Ecco, per la verità non voglio più lavorare con altri.
Signor Gillis.
Ah, vengo subito.
Ehi, ehi, è quel tipo là. Deve essere una spia al soldo del nemico. E anche lui. Guarda che elegante.
Ora devo andare. Grazie lo stesso dell'interesse per la mia carriera.
Non della vostra, della mia. Ho sempre sperato di fare un lavoro del genere. Ne ho abbastanza di leggere roba altrui. Voglio scrivere.
Piacente di avervi contrariato.
Non potete dire.
Buonasera. Quando aveva paura che io mi annoiassi, organizzavo una specie di rappresentazione. La rivista di Norma Desmond.
Un'altra scena al tempo stesso drammatica e commovente di Viale del Tramonto, il film che stiamo trasmettendo qui dai microfoni di Radio 3 per Hollywood Party Cinema alla Radio, è quella che stiamo ascoltando adesso. Norma Desmond, Gloria Swanson, sta intrattenendo il suo giovane amante William Holden e lo fa con uno spettacolo al tempo stesso triste e malinconico. Camuffata quasi perfettamente da Charlie Chaplin, imita le famose mosse, le moine e i modi di fare che avevano reso grande e famoso questo attore ai tempi del cinema muto. È uno spettacolo che ormai ha già all'epoca, stiamo parlando del 1950, il segno dei tempi, perché da tempo Charlie Chaplin al cinema non faceva più Charlot, ma proprio questo viaggio all'indietro nel tempo dal senso della totale irrealtà della vita di Norma Desmond e del suo voler continuamente riproporre un mondo che non resiste più nemmeno da parte di coloro che lo hanno praticato, come è il caso per l'appunto di Charlie Chaplin, da lei qui imitato.
C'era poco da dire. Non facevo che pensare alla ragazza di Andy, a Betty. Era come tutti noi nei primi tempi a Hollywood, tormentati dall'ambizione, assetati di successo. E non si fa che parlare di soggetti, sceneggiature, dialoghi. Che ne sa il pubblico degli scrittori di cinema? Crede che sia tutto merito degli attori e dei registi.
Madame è desiderata al telefono.
Lo sapete che non dovete interrompermi.
La Paramount è al telefono.
Chi?
Gli studi Paramount.
Sì. Ora mi crederai, spero te l'ho detto che De Mille avrebbe accettato.
Non è il signor De Mille in persona. È un tale che si chiama Gordon Cole, dice che è assai importante.
Certo che è importante. È tanto importante che il signor De Mille dovrà chiamarmi di persona. Che cosa crede che io sia per trattarmi così? Dite che sono occupata e riagganciate.
Benissimo, madame.
Hai sentito, eh? Ha fatto con me dozzine di film, i suoi più grandi successi.
Si è occupato, forse sta girando.
Ah, conosco il trucco. Cerca di disprezzarmi, vuole pagarmi di meno. Ho atteso 20 anni questa telefonata. Ora è De Mille che attenderà finché vorrò io. Oh!
Circa 3 giorni dopo si mise in pompa magna. Sembrerà incredibile, ma dalla Paramount era arrivata realmente più di una chiamata. Così si passò mezzo chilo di cerone sul viso, inalberò una veletta e partimmo in quarta per incontrare De Mille.
Norma Desmond sta venendo da voi, signor De Mille.
Norma Desmond?
Avrà almeno 1 milione di anni.
Abbiate pietà almeno di me. Potrei essere suo padre.
Scusate, signor De Mille.
Verrà per il suo orrendo copione. Cosa le dirò ora? Che cosa le dirò?
Le potrei dire che si era in sala di proiezione. Ve la liquido in un attimo.
I nostri ammiratori non ce la perdonerebbero, questa volgarità.
Non intendevo.
Sì, lo so. Non avete conosciuto Norma Desmond quando era una ragazzetta di 17 anni, col suo coraggio, il suo talento. Non c'era nessun giovane che le stesse a paro.
Ho inteso che era un inferno lavorarci insieme.
Solo verso la fine. Del resto una dozzina di giornalisti sempre alle calcagna renderebbero idrofobo anche il padre Giobbe. Riposo per tutti. Oh, salve, cara Norma.
Salve, mio caro De Mille.
Sono contento di rivederti.
L'ultima volta che ti ho visto è stata ad una festa. Rammento che ti urlai dietro, stavo danzando su un tavolo.
C'era un mucchio di gente. Lindbergh aveva appena trasvolato l'oceano.
Ah.
Vieni dentro. Norma, io... scusami se non ti ho telefonato.
Niente affatto, sono in collera.
Lo sai anche tu quando sono occupato.
Non è una scusa. Avrai letto il copione, vero?
Sì, certo.
E allora dovevi prendere il telefono tu stesso e non incaricare uno dei tuoi assistenti.
Che assistenti?
Non cadere dalle nuvole. Un tipo a nome Gordon Cole.
Gordon Cole?
Del resto, se il mio manoscritto non ti interessava veramente, quel tizio non mi avrebbe telefonato tante volte.
Gordon Cole. Senti, Norma, ho lasciato a metà una scena. Ti seccherebbe sederti un po' qui sulla mia sedia e aspettare qualche minuto, eh?
Grazie.
Ecco fatto. Portami un telefono e chiama Gordon Cole. Bene.
Ehi, signora Desmond! Signora Desmond! Sono io, Occhio di Falco.
Ciao, Occhio di Falco.
Lasciate che vi dia un'occhiata.
Ehi, quella è Norma Desmond.
Norma Desmond?
Oh, guarda.
È Norma Desmond.
Credevo fosse morta. Senti, Norma Desmond.
È Norma Desmond, che ne prendiva seguro. Tanto lieta di rivederti, signora Desmond. Veramente. Oh, ma che ne prendi?
Oh, Gordon, qui è De Mille. Hai fatto chiamare tu Norma Desmond?
Sì, signor De Mille. È per la sua auto, è un Isotta Fraschini. Il suo autista l'ha portato in giro alcuni giorni fa ed è quello che ci vuole per i film di Crosby. La volevo affittare per 2 settimane.
Grazie mille, scusa. Occhio di Falco, posta un po' indietro quella luce, vuoi? Beh, ho parlato con Gordon Cole.
Li hai visti? Hai visto come mi amano?
Senti, in questo mestiere capitano le cose più curiose, Norma. Spero che avrai ancora il tuo senso di humor. Che c'è, cara?
Nulla. Soltanto non immaginavo cosa volesse dire tornare in un teatro di Tosca. Non sapevo quanto tutti voi mi mancassi.
Tu mancavi a noi, cara.
Lavoreremo ancora, non è vero? Saremo il nostro più grande film.
È quello di cui volevo parlare.
È un grande soggetto, non ti pare?
Già, sì, c'è delle belle cose, certo, sì, ma... temo che verrà a costare una pazzia.
Oh, non importa quanto si spende. Voglio solo tornare al lavoro. Tu non sai cosa proverai a lavorare ancora con te.
Niente mi farà più piacere, Norma, se sarà possibile.
E rammenta, caro, non lavoro prima delle 10 della mattina o dopo le 4:30 della sera.
Siamo pronti a girare, signor De Mille.
Eh sì. Beh. Norma, vuoi star qui a guardar girare? Sai, la tecnica è un po' cambiata da allora.
Pronti? Si gira!
Vedete quegli uffici, signor Gillis? Erano tutti i camerini di Madame. L'intera fila.
E per Valentino nemmeno un cartuccio?
Oh, lui aveva un grande camerino sul vuoto. Io stavo di sopra, da dove c'è ora l'ufficio lettura dei soggetti. Rammento che la mia stanza era tutta tappezzata in cuoio nero.
Torno fra un minuto. Questa deve essere quella buffa macchina che diceva Cole. Già, mi spiace se diamo un'occhiata.
Cosa c'è di tanto buffo?
Non crediate che sia poi tanto geloso. Se c'è qualcosa che vi fa gola, il finestra chiusa è vostro, ve la regalo.
Guarda chi si rivede. Entrate, sedetevi.
Voglio dire, questo oggetto non mi serve, sfruttatelo pure.
Cos'è tutta questa generosità?
Se riuscirete a venderlo mi comprerete una bella scatola di caramelle. E se vincerete l'Oscar mi darete un bacio.
No, da sola non me la sento di scriverlo. Mentre lavorando in due finiremo presto.
E dove sono finite le vostre idee geniali?
Beh, state a sentire se vi garba. Io penserei intanto di tralasciare tutto il lato psicanalisi. Il pubblico non vuole pensare troppo.
Sì, ma oggi la moda è quella.
È una storia di maestri, no? Sul loro modo di vivere, sulle loro lotte. Ora ecco, la donna insegna di giorno, lui invece tiene i corsi serali. Si incontrano la prima volta.
Se non vi spiace, non ho tempo di seguire scena per scena.
Abbrevierò.
Fate voi, ora è roba vostra.
Si può lavorare la sera o alle 6 del mattino. In questo mese sono completamente a vostra disposizione. Harry sarà fuori.
E cosa c'entra Harry?
Siamo fidanzati.
Ah, e allora auguri. Avete trovato un ragazzo d'oro.
Lo credo anch'io. Andrai in Arizona per un film western. Quindi io sarò libera tutte le sere. Se volete lavoreremo in casa vostra.
No, Betty, io non posso, ecco tutto. Ora smettetela di fare la ragazzina e scrivete un soggetto.
Siete un idiota, io vi odio.
E che non sia malinconico, eh? Ecco, pensate a una situazione del genere. Lei insegna di giorno, lui insegna di sera, giusto?
Giusto.
I due non si conoscono neanche, ma abitano nella stessa camera, capito? In pratica, dunque, dormono nel medesimo letto. A turno, naturalmente.
Non scherzate. Mi sembra eccellente.
Che lo dico anch'io.
Allora, venite qua, vi faccio sentire il seguito.
Ciao. Cosa c'è, Max?
Ora so la ragione di tutte quelle telefonate urgenti dalla Paramount. Non è Madame che volevano. Volevano in affitto la sua auto.
Cosa?
Beh, arrivederci, Norma. Qualcosa si farà.
Sono più che tranquilla, tutto andrà bene. La vecchia guardia ancora in linea. Nessuno può fermarci.
La vecchia guardia. Stai bene.
Ma presto, mio caro Demir.
E allora?
Ah, non poteva andare meglio. Si può dire che è deciso. Certo, deve finire ancora questo film, ma il prossimo sarà il vostro.
Dite a Gordon Cole che smetta di chiedere quell'auto e veda di trovarne un'altra, se è possibile. Gli farò comprare tutte le vecchie auto che gli occorrono.
Dopodiché, un esercito di massaggiatori fece irruzione nella sua casa. Ebbe il coraggio di sottoporsi ai trattamenti più spietati. Come un atleta in allenamento, contava ogni milligrammo e ogni caloria. Andava puntualmente a letto alle 9. Voleva essere pronta ad ogni costo, pronta per quel film che non si sarebbe mai fatto.
Giù, caro, sei lì?
Sì, Norma.
No, non portarti. Tieni gli occhi bassi. Sono venuta solo per dirti buonanotte. Non voglio che tu mi guardi, non sono molto attraente.
Buonanotte.
Lo sai, da giovedì sono calata di 2 chili.
Davvero?
Ero tanto in ansia per la linea del mio collo. La massaggiatrice ha fatto miracoli.
Beh.
È meglio che vada a dormire anche tu.
Leggerò ancora un pochino.
L'altra sera sei uscito, non è vero, Joe?
Come fai a saperlo?
Per combinazione. Ho avuto un incubo, ti ho chiamato a lungo. Non eri qui, dove sei andato?
A fare 2 passi.
Non è vero, hai preso l'auto.
Esatto, sono andato alla spiaggia. Norma, devo considerarmi sorvegliato a vista in questa casa?
Oh, no, certo, Joe. È che non voglio rimanere sola qui. Io sto sopportando un terribile sforzo. I miei nervi sono distrutti. Tutto quello che ti domando è di essere solamente un po' paziente e gentile.
Ma io non ho fatto niente.
Non lo credo, caro. Non lo sopporterei. Buonanotte, amore.
Era vero. Facevo ogni sera la mia piccola evasione. Mi tornava la mente di quando ragazzo scappavo dalla finestra per andare a vedere i film di avventure. Ma ora non andavo a vedere film. Andavo a scriverne uno. Quel mio soggetto che Betty mi aveva rimesso in mente balzava su e giù per il cervello come una belva in gabbia. Avevamo cominciato a lavorare. Noi due soli di sera quando gli studi erano deserti, nel suo ufficio, piccolo ma accogliente.
Harry mi ha scritto una lettera molto divertente. Da quando sono in Arizona non ha fatto che piovere. Allora hanno dovuto adattare il soggetto alla pioggia e rifarlo tutto. Ora invece c'è il sole e non si sa quando lo finiranno.
Bene.
Non ha fatto bene, io sento molto la sua mancanza.
Mi riferiva a questo dialogo che funziona, è ottimo.
Davvero?
Certo, specie se commentato da un po' di musica. Una cannonata.
Non vi capita mai di odiarvi?
Di continuo. No, dico sul serio, è davvero buono. C'è gusto a lavorare con voi.
Grazie. Chi è Norma?
Chi?
Oh, scusatemi, non è tu qui nel porta sigarette?
Ah, sì. È una mia amica d'altri tempi. Una matura beltà. Tanto strana
alquanto generosa.
Lo vedo, è oro massiccio.
Le diedi dei consigli per un suo copione.
No, è la solita vecchia storia. Il baldo cavaliere corre in soccorso di una sconosciuta, che alla fine si scopre multimilionaria e gli lascia tutti i suoi beni.
Voi degli uffici soggetti conoscete tutte le frasi. Per favore, versatemi un po' di caffè ora che è bollente. Volete?
Certo.
Qualche volta, per interrompere il lavoro, facevamo una passeggiata, quasi in silenzio. Andavamo su e giù, ai teatri di posa, tra gli scenari pronti per le riprese del giorno dopo. Fu proprio durante una di quelle passeggiate che mi parlò del suo naso.
Guarda questa strada. Tutto finto, tutto posticcio. Cartapesta e gesso. Eppure, non c'è strada al mondo che io adori quanto questa. Forse perché è qui che saltellavo quando ero una ragazzina.
E cosa facevi? L'attrice?
No, io sono nata due fabbricati dopo questo studio. Là, sul viale dei vecchi teatri. Mio padre fece l'elettricista qui fino alla fine. E mia madre lavora in guardaroba.
Il cinema nel sangue.
Già. La nonna materna lavorava con Pearl White. Il cinema è patrimonio di famiglia. Quindi si aspettavano che io diventassi una grande stella. Per 10 anni ho preso lezioni di recitazione, di ballo. Poi si arrivò al provino. Ma non andava il mio naso. Dicevano che era fuori asse. Allora andai da un dottore che lo raddrizzò. Quando rifeci il provino furono affascinati dal mio naso. Ma non andava il portamento.
Bel lavoro.
Ah, lo credo bene, mi ha costato $3,000.
Deve essere stato triste.
Ma niente affatto. Fu per me una lezione. Trovai lavoro all'ufficio personale, lavorai come stenografo e ora leggo soggetti.
Dimmi tutto, Betty. Quante notti hai pianto pensando ai trionfi perduti, alla carriera mancata?
Neanche una. Cosa c'è di male a stare dall'altro lato della macchina? Anzi, è anche meglio.
3 hurrà per Betty Shetter. Posso dirti che hai un buon profumo?
Forse è il mio nuovo shampoo.
Non è lo shampoo. Sa piuttosto di fazzoletti di lino lavati di fresco. Sa di prati, di spiga. Quanti anni hai?
22.
Bello. Che c'è di meglio dei 20 anni? Stammi a sentire, quando questo oggetto sarà finito, tienti lontana, assai lontana da me. E appena ti accorgi che non mantengo la distanza, togliti una scarpa e dammela sulla testa, intesi? Vieni, continuiamo a visitare il paese della tua infanzia.
Dopo che si sono salutati Betty e Joe incontrerà Max, il vecchio maggiordomo interpretato da Erich von Stroheim, che gli racconterà la vera natura del rapporto che lo lega con Norma.
Cosa c'è, Max? Volevate lavare l'auto? O vi dedicate allo spionaggio nelle ore libere?
Dovete essere più cauto quando attraversate il cortile. Madame potrebbe vedervi.
Già, potrei rientrare dalle scale di servizio con le scarpe in mano. Va bene così?
Io non voglio sapere dove va ogni notte il signor Gillis.
E perché no? Vado a scrivere un film e devo finirlo. Cascasse il mondo.
La verità è che sono molto in ansia per Madame.
Lo credo, ma noi commettiamo un errore. Non è secondando la sua mania che l'aiuteremo, preparandole un film che non si farà mai. Cosa accadrà quando lo saprà?
Non lo saprà mai. Questo è affar mio. E non da ora, ma da lungo tempo. Sappiate che fui io a scoprirla quando aveva 16 anni. Io feci di lei una stella e non permetterò la sua completa rovina.
Voi l'avete lanciata?
Sì, io diressi i suoi primi films. C'erano 3 giovani registi che promettevano a quel tempo. Hugh Griffith, Cecil B. DeMille e Max von Meyerling.
E lei ha fatto di voi il suo servitore?
Ho chiesto io questo privilegio, questa umiliazione, se preferite. Avrei continuato la mia carriera se non avessi trovato insopportabile vivere lontano da lei per sempre. Vedete, io sono stato il suo primo marito.
Vedi, Betty, perché mi guardi a quel modo?
Ah, Dio, scusami.
Qualcosa non va stasera? Cos'è?
Sì, c'è qualcosa, ma vorrei non parlarne.
Perché?
È molto meglio.
Cosa hai sentito dire? Avanti, confessati. Si tratta di me? Beh, ti è inutile girarci attorno. Affronta la realtà qualunque sia.
Ho avuto un telegramma da Harry.
Da Harry? E cosa dice?
Vuole che vada subito in Arizona. Dice che lì con $2 ci si può sposare e ci varrà anche come luna di miele.
E che c'è di tanto triste? Giovedì il copione sarà finito. Smettila di piangere, che c'è? Vai a sposarti, non è quello che volevi?
Ora non lo voglio più.
Perché non vuoi bene, Eddie?
Certo che gli voglio bene, e tanto anche. Ma io non sono più innamorata di lui, ecco.
Che ti è successo?
Sei arrivato tu.
Solo quando ritornai in quella mia prigione dorata mi resi conto della realtà dei fatti. Avevo nelle mie mani l'avvenire di Betty Shetter. Betty, la fidanzata di Harry Green, il mio migliore amico. E lei era innamorata di me. Di me.
E non si accorgeva neanche di quant'era ambigua la mia condotta, tanto era cieca. Io feci male a tacere, lo so. Ma esistono cose tanto basse che non si possono dire a una ragazza come Betty. Speravo nell'imprevisto. Speravo che sarei riuscita ad allontanarmi da Norma. In qualche modo mi sarei pure svincolato da quel disgustoso pasticcio.
Posso parlare con la signorina Betty Schaefer? Deve essere rincasata ormai. Ehi, Betty! C'è la solita signora fantasma. Che cosa vorrà da me?
Qui è Betty Schaefer.
Scusatemi se vi chiamo così tardi, ma non ho potuto farne a meno. È per il signor Gillis. Voi conoscete il signor Gillis? E che cosa sapete esattamente di lui? Ma lo sapete dove vive? Sapete con chi vive e di che cosa vive?
Voi chi siete? Cosa volete? E perché vi interessate di lui?
Ma signorina Schaefer, io voglio soltanto farvi un favore. Voglio solo risparmiarvi di avere dei gravi dispiaceri. Siete troppo giovane per sospettare soltanto l'esistenza di tali uomini. Non so che cosa vi racconti, ma lui non vive né con parenti, né con amici, nel vero senso della parola. Bene, chiedeteglielo. Chiedeteglielo ancora.
Giusto, Betty, chiedimelo. Sono io, Joe.
Joe? Ma dove sei? Cos'è questa storia?
Perché non vieni qui a vedere tu stessa con i tuoi occhi? L'indirizzo è 10.086 Sunset Boulevard.
Non odiarmi, Joe. L'ho fatto perché ho bisogno di te. Ho bisogno di te come mai prima d'ora. Guardami. Guarda le mie mani, guarda il mio viso, guarda i miei occhi. Come farò a lavorare se continuo a struggermi, a tormentarmi? Tu non sai quello che ho sofferto in queste ultime settimane. Ho persino comprato una rivoltella, sì. Sono stata davanti a quello specchio, ma mi è mancato il coraggio. Non continuare a odiarmi così, picchiami! Uccidimi, ma non odiarmi! Sì che non mi odi, Joe!
Qui è il 10.079. Deve essere più avanti.
Andate pure per me. Ciao, Betty.
Non so perché, ma ho paura. Che cosa è successo?
Entra. Non sei mai stata in una di queste vecchie case di Hollywood? Rimonta all'epoca in cui si guadagnavano $20.000 la settimana e senza tasse. Attenzione al pavimento, si scivola. Qui ci ha ballato Valentino.
E tu vivi qui?
Esatto.
Di chi è questa casa?
Di lei.
Lei chi?
Guardati attorno, tutto qui parla di lei. Se non ti lamenti il suo volto, devi aver sentito il suo nome. Norma Desmond.
Ed era Norma Desmond al telefono?
Non vuoi bere qualcosa? Qui c'è sempre champagne e caviale in abbondanza.
Per chi ha telefonato a me?
Gelosia. Hai visto mai un simile bazar? Il soffitto l'ho fatto venire dal Portogallo. E guarda qua. Il suo cinema privato.
Non sono venuta a visitare una casa. Cosa c'entra Norma Desmond?
È quel che sto cercando di spiegarti. È una casa enorme, principesca. 8 camere per gli ospiti. Vasche incassate in ogni bagno. C'è perfino la piscina, il tennis. Ma lei si sentiva sola qui. E così si è cercato un compagno. La cosa era semplicissima. Una donna matura, molto ricca. Un giovanotto piuttosto al verde. Il resto lo capisci da te, no?
No.
Allora cercherò di essere più chiaro.
No. Non so nulla di tutto questo. Non ho ricevuto nessuna telefonata, non sono venuta mai in questa casa. E ora prendi le tue cose, vieni via di qui.
Tutte le mie cose? Tutti i miei 18 vestiti, i miei 5 paltò e le 6 dozzine di cravatte, il portachiavi di platino, il portasigarette e l'orologio d'oro?
Andiamo, Joe.
Andiamo dove? Di nuovo in una camera che non posso neanche pagare? Di nuovo a scrivere copioni che non venderò mai e poi mai?
Se mi ami, Joe.
Senti, cara, sì, pratica. Io qui vivo tranquillo. In fondo è come un contratto a lungo termine. Un lavoro come un altro. Forse non molto rispettabile. No. Non tutti possono essere rispettabili.
Non posso più guardarti in faccia, Joe.
E cerchi l'uscita di là. Buona fortuna, Betty. Finisci questo oggetto andando in Arizona. E quando tu e Harry tornerete, se qualche volta avrete voglia di una nuotata, questa è la piscina.
Ho smesso di piangere. Sto bene adesso.
Joe, dimmi che non sei in camera. Dimmi che ogni cosa va per il meglio. Joe, che stai facendo? Che cosa stai facendo?
I bagagli.
Vuoi lasciarmi?
Sì, nonna.
Non te ne andrai. Max! Max!
Grazie per l'uso di questo bel guardaroba. E grazie per l'uso di tutti questi oggetti. Il resto è chiuso là nell'armadio.
È tutto tuo, già te l'ho regalato.
Grazie, ma sono cose che stonerebbero addosso un modesto cronista di un giornale di provincia.
Ma questo non è nulla. Ti darò tutto quello che vuoi. Che cos'è che vuoi? Denaro?
Norma, è tempo di finirla. Questo lavoro non mi piace. No, non più.
Non andrai via, Max! Max! Io non posso vivere senza di te. E tu sai che non ho paura di morire.
Questa è una cosa che riguarda te sola.
Tu hai dimenticato che ho comprato una rivoltella. Lo vedrai. Ecco. Non volevi credermi. E credi ancora che io non abbia il coraggio?
Oh, sì, se lo richiede la scena.
Te ne infischi, eh? Bene, milioni di persone ne parleranno.
Oh, insomma, Norma, tu stai recitando a una platea vuota. Il pubblico se n'è andato da 20 anni, vuoi capirlo?
È falso! Ti vogliono ancora!
Non è vero!
E perché Demi mi avrebbe chiamata?
Ha cercato di evitarti un dolore. Volevano solo la tua auto in affitto.
Cosa dici?
Demi non ha avuto il coraggio di dirtelo. Nessuno ne ha avuto il coraggio.
È una menzogna. Mi vogliono ancora. Ricevo centinaia di lettere.
Diteglielo, Max. Avanti, apritele gli occhi. Ditele che non ci sarà nessun film. Che siete voi a scriverle quelle lettere di ammiratori.
Non è vero. Max!
Madame è la più grande attrice vivente. Porterò in macchina i bagagli del signore.
Hai sentito? La più grande.
Tu sei una donna di 50 anni, apri gli occhi. Non c'è niente di tragico ad avere 50 anni, se non se ne vogliono avere 20 a tutti i costi.
Io sono la più grande attrice vivente.
Addio, nonna.
Non si lasciano le grandi stelle. È per questo che sono stelle. No! 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 Le stelle non hanno età.
È qui che eravate arrivati. Eccoci di nuovo a quella piscina che mi piaceva tanto. È l'alba ormai e mi avranno fotografato un centinaio di volte. Poi con un paio di arnesi da giardiniere mi hanno ripescato. E con quale delicatezza. È curioso come la gente vi tratti con tanta delicatezza dopo che siete morti. Mi hanno portato a riva come un balenottero arpionato. E hanno cominciato a contare i buchi, tanto per regolarità. Intanto di fuori è cominciata la solita giostra, poliziotti, giornalisti, vicini, passanti. Sembra di stare a un parco dei divertimenti la notte di Capodanno. Sono arrivati anche quelli del cinegiornale. Certo la notizia è grossa e loro si danno un grande affare. Che irriverenza. Cosa accadrà ora di Norma? Ammettiamo che se la cavi con le attenuanti per infermità di mente, ma basteranno i titoli sui giornali ad ucciderla. Una vecchia attrice assassina. Una stella tramontata fa parlare di sé.
Il giudice istruttore? Datemi il giudice istruttore. Chi è al telefono?
Sono io, toglietevi di mezzo, è molto importante. Redazione del Time, qui è Edda Hopper. Parlo dalla camera da letto di Norma Desmond. Non perdiamo altro tempo, ti prego, stenografa. Ci sei? Albeggia sulla casa del delitto. Norma Desmond, la famosa stella del muto, è in preda a un terribile collasso psichico. Attorno a lei...
Sapete di aver ucciso quell'uomo, signora Desmond? Avevate intenzione di ucciderlo? Non volete rispondere? Avete avuto una lite? C'erano stati dissapori fra voi prima?
Se è stata una lite, com'è che il revolver era qui?
E dite, dove l'avevate incontrato la prima volta? Da dove veniva? Chi era? Lo odiavate? Da quanto tempo volevate fare quello che avete fatto?
Si tratta di un furto? L'avete colto mentre tentava di derubarvi o vi siete accorta che mancava qualcosa?
Sono arrivati gli operatori del cinegiornale.
Che vadano al diavolo gli operatori e le loro macchine. Allora, signora, mi pare che volevate dirci qualcosa.
Operatori? Cosa c'è, Max?
Gli operatori sono arrivati.
Davvero? Dite ad Emil che tra un minuto sarò pronta.
Cosa dice?
Forse un mezzo per farla scendere.
Fate venire l'auto all'uscita. Avanti.
Tutto è pronto, madame.
Grazie, Max. Vogliate scusarmi, signori, ma devo prepararmi per la mia scena.
Che cosa succede?
Ci sono notizie.
Perché l'ha ucciso?
Ha già confessato.
Siete pronti, signori?
Pronti.
Pronte le luci?
Esatto.
Tucci!
Sei pronta, Norma?
Quale scena è? Dove mi trovo?
Sei sullo scalone del palazzo.
Oh, sì, è vero. Ricordo. Andiamo, la principessa è attesa. Sono pronta.
Attenzione. Motore! Azione!
Così, malgrado tutto, sta girando il suo film. Il destino a volte è stranamente generoso. E ha avuto compassione di Norma Desmond. Ecco, il sogno al quale s'era con tanta disperazione aggrappata, ora la culla dolcemente.
Non riesco ad andare avanti, sono troppo felice. Mio caro Demille, ti spiace se dico due parole? Grazie. Voglio soltanto dirvi come sia felice di trovarmi nuovamente in uno studio, nuovamente al lavoro. Voglio dirvi quanto mi siete mancati tutti voi, ma vi prometto che non vi lascerò mai più, perché dopo Salome faremo un altro film e poi degli altri ancora. Vedete, questa è la mia vita e lo sarà per sempre. Non esiste altro, solo noi e la macchina e nell'oscurità il pubblico che guarda in silenzio. Eccomi, Demi, sono pronta per il mio primo piano.
E siamo giunti al termine di questo bellissimo film, Viale del Tramonto, uno dei classici della storia del cinema. Siamo giunti al termine con un primo piano di Norma Desmond, l'attrice principale, la grande diva del muto, poi dimenticata e in preda a una paranoia che l'ha spinta poi a diventare assassina, come abbiamo appena ascoltato. Un primo piano su di lei che mostra tutto lo smarrimento e al tempo stesso tutto il mondo di fantasia che lei si è costruita completamente intorno, fino a isolarsi da qualsiasi confronto con la realtà. È un film, come abbiamo detto, nel quale appaiono tante vecchie glorie del cinema, da Erich von Stroheim, che interpreta il maggiordomo, ma che abbiamo sentito è stato il suo primo regista, proprio come avvenne nella vita, perché von Stroheim diresse Gloria Swanson in Queen Kelly, peraltro i film di cui abbiamo visto anche un pezzo durante la storia di Viale del Tramonto. Era un film questo per il quale molte ex dive del muto si erano contese il ruolo, da Paula Negri a Mary Pickford, ma Gloria Swanson trionfò su tutto e riuscì a ottenere questa parte. Un film che, come abbiamo detto, ha ottenuto vari premi Oscar, e in particolare quello alla sceneggiatura, ma anche quello per la colonna sonora. Un film che rimane veramente una pietra miliare della storia del cinema e, tra l'altro, va detto, uno dei pochi film sul cinema che abbia avuto successo, perché tradizionalmente i film che raccontano l'ambiente cinematografico non riescono mai a ottenere un buon successo di pubblico. C'è una specie anzi di maledizione che grava su questi film, si dice a Hollywood. In questo caso però questa maledizione non funzionò. Bene, vi diamo appuntamento durante la settimana per la consueta trasmissione quotidiana di Hollywood Party, tutti i giorni alle 7, alle 19 su Radio 3, e naturalmente domenica prossima per una nuova puntata del Cinema alla Radio. Arrivederci.